Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
La guerra si estende a macchia d'olio e comporta anche la revisione delle politiche comunitarie. Basterebbe leggersi i documenti dell'Unione Europea per capire, ad esempio, che cosa siano i Critical Raw Materials Act, oppure per capire qualche altro documento strategico come il Net Zero Industry Act. Partiamo da due piccoli presupposti indispensabili. Beh, intanto non possiamo sviluppare un ragionamento esaustivo in pochi minuti, per cui ci focalizzeremo sulle politiche dell'Unione Europea recentemente definite e strutturate in alcuni documenti. La Commissione Europea poi ha già dettato le linee guida ai governi nazionali per i prossimi anni, almeno per quanto concerne lo sviluppo delle filiere industriali per l'approvvigionamento energetico ed alcuni piani di riorganizzazione delle attività statali. Una circostanza importante perché lo sviluppo energetico integrato all'interno della intera Unione Europea obbligherà anche l'Italia a sostenere e condividere le politiche belliciste di Unione Europea e NATO. Intanto si propone un insieme globale di azioni atte a garantire l'accesso dell'Unione Europea ad un approvvigionamento sicuro, diversificato. Cioè vogliono, in altri termini, razionalizzare tutti quei processi alla base della fornitura energetica e vogliono soprattutto implementare le possibilità di sviluppo dell'industria tecnologica e militare in Europa per aumentare anche l'indipendenza energetica dall'estero. Focalizziamo l'attenzione su industria tecnologica e militare in Europa. È sufficiente guardare agli ultimi accordi che hanno visto protagoniste le aziende produttrici di armi del vecchio continente per costruire dei nuovi sistemi ad alto sviluppo tecnologico. La Commissione Europea vuole potenziare la filiera della produzione energetica comunitaria e vuole soprattutto non rimanere seconda nell'approvvigionamento di tutte le materie indispensabili per la cosiddetta svolta green. Andranno, in altri termini, a saccheggiare tutti quei continenti e quelle nazioni che hanno questi materiali indispensabili. E per farlo c'è bisogno anche di un esercito che all'occorrenza, di fronte a delle proteste locali, possa intervenire per normalizzare il paese e rendere sicuro l'approvvigionamento energetico. Poi l'approvvigionamento anche dei materiali del sottosuolo indispensabili. Non è un caso poi se tra gli investimenti che garantiscono un ritorno maggiore, oltre a quelli dei settori con più alto tasso tecnologico, ci sono proprio le tecnologie dual use e le tecnologie del settore militare. L'intervento governativo dei giorni antecedenti a Natale, che voleva semplificare le procedure e i controlli per l'importazione, l'esportazione e il transito di armi, è arrivato in porto, per cui non ci saranno più controlli come avvenuti fino ad oggi, magari piuttosto leggeri, ma comunque controlli che prevedevano di non vendere armi a quei paesi che violassero i diritti civili, i diritti umani. E con questa revisione, se ci sono finanziamenti europei in toto o in parte, la vendita potrà essere libera e anche a paesi che magari si caratterizzano proprio per la violazione dei diritti umani. Parlavamo prima del Critical Raw Materials Act, che è un regolamento per la tutela delle catene di approvvigionamento europeo, che si focalizza proprio su come reperire le materie prime critiche. E su questo ci sono delle dichiarazioni in autunno della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che sono molto eloquenti, dove dice che noi Comunità Europea stiamo rafforzando la cooperazione con i partner commerciali globali per ridurre la dipendenza dell'UE da un unico paese e da pochi paesi. Insomma, dopo la guerra in Ucraina e dopo l'embargo alla Russia, l'Italia è anche disposta a pagare gas e petrolio 5 volte tanto quanto lo pagasse alla Russia, ma questo non è soltanto una delle conseguenze della guerra, ma è anche una scelta dettata a livello comunitario di andare a costruire delle catene di approvvigionamento diverse dal passato. E magari all'interno della trasformazione energetica in house, per soddisfare una parte dei consumi dell'Unione Europea, potremmo ritrovare anche alcune operazioni come il ritorno al nucleare oppure tutte le operazioni di riciclaggio e di trasformazione energetica sulle quali tutti i movimenti ambientalisti dovrebbero focalizzare attenzione. Ci sarà poi un altro parametro rilevante che è costituito dalla riduzione delle tempistiche per l'accesso dei privati ai finanziamenti e alla concessione delle autorizzazioni. Infatti c'è tutto un business legato ai permessi di estrazione, ai permessi di trattamento e di riciclaggio, e ci rendiamo conto come dietro l'approvvigionamento delle materie energetiche ci sta in realtà anche una riconversione, una ristrutturazione dell'industria dell'Unione Europea. Per la politica commerciale estera l'Unione Europea si muoverà in un'ottica, ossia stabilire accordi e partnership commerciali a proprio vantaggio con l'economia di via di sviluppo. E da qui si capisce la ragione per la quale alcuni paesi aderenti all'alleanza dei BRICS subiscono fortissime pressioni per tornare indietro da questa alleanza. È accaduto in Argentina nei giorni scorsi con le pressioni del Fondo Monetario e degli Stati Uniti, ma potrebbe anche accadere per altre nazioni che si troverebbero ovviamente con la pistola alla tempia proprio per porre fine a questa alleanza che tra l'altro prevede anche il ricorso ad una moneta diversa dal dollaro. C'è una proposta dell'Unione Europea di un club per le materie prime critiche e altri documenti rilevanti che debbono essere letti, analizzati e compresi. Si sta andando verso l'implementazione tecnologica degli impianti, la competitività sui mercati, la decarbonizzazione e la solidità del sistema energetico. Non è detto che non presentino altre ripercussioni negative sul piano ambientale, tanto che l'impatto dell'economia verde o della transizione ecologica rispetto all'ambiente, rispetto anche ai pericoli che derivano dal mancato smaltimento delle batterie, sono tutt'altro che studiate e oggetto di riflessione. C'è poi un'ombra per chiudere gettata sul diritto liberale. Segnali di riduzione degli spazi democratici sono presenti un po' dovunque nei paesi europei e anche nell'Italia. C'è da dire che un eventuale aumento del ruolo dello Stato nell'economia capitalistica in questa fase non significherebbe porre fine alle politiche di liberalizzazione, di esternalizzazione o privatizzazione che siano. Il ritorno al pubblico dopo anni di monopolio del privato potrebbe invece far presagire un'azione dei governi coordinata e gestita a livello della comunità dell'Unione Europea funzionale proprio agli interessi capitalistici, e da qui si capisce la ragione per la quale si sta proprio intensificando gli investimenti in settore ad alta redditività, quelli per intenderci che utilizzano le tecnologie a uso civile e a uso militare, e conseguentemente si va rafforzando gli investimenti proprio nella produzione e commercializzazione dei nuovi sistemi di arma. Più che un'Europa dei popoli, potremmo dire un'Europa dei capitali e della guerra. Un saluto da Federico Giusti, a risentirci su Radio Grad.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radio Grad.